Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
L'evacuazione sarà oggetto già nei prossimi giorni di un apposito esame fra i tecnici, ma soltanto qualora i vulcanologi e i tecnici dovessero dirci di essere in prossimità di una particolare accentuata evoluzione.
Torna la paura ai Campi Flegrei, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, e quindi il ministro della Protezione Civile Musumeci, che avete sentito, non esclude l'ipotesi di un'evacuazione generale, però dice solo se appunto i vulcanologi, gli esperti diranno che c'è un pericolo reale, che quindi è necessario spostare gli abitanti di quell'area, perché questa notte c'è stato un enorme boato, una grandissima scossa, 4.4 di magnitudo, la più forte da 40 anni a questa parte, grande paura, grande tensione. Le persone che si sentono abbandonate e insomma, e quindi c'è, diciamo, molta preoccupazione. Il ministro Musumeci, tra l'altro, in serata ha firmato la mobilitazione della Protezione Civile, quindi ci sarà diciamo tutta una delle procedure di attenzione, di monitoraggio e anche di supporto alla popolazione. Ne parleremo, ci collegheremo con la nostra corrispondente, ma anche con un esperto di vulcanologia. E prima ancora invece ci occuperemo di queste difficili preliminari trattative per porre fine alla guerra russa contro l'Ucraina, perché se da una parte a Jeddah nei giorni scorsi, come abbiamo raccontato, in Arabia Saudita, i colloqui tra la delegazione statunitense e quella ucraina è andata bene, con questo accordo su una tregua per almeno 30 giorni, Putin temporeggia con delle aperture, ma insomma alle sue condizioni. Poco fa c'è stata anche la reazione di Zelensky. Molti gli argomenti, come sempre, quindi vi anticipo giusto un pochino, ma poi vi lascio tra poco allo spazio in cui approfondirò con gli ospiti appunto questi argomenti in primo piano. C'è prima la sintesi della giornata che adesso vi racconto, e per i vostri commenti, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi WhatsApp, messaggi scritti al 349-238-6666, 349-238-6666. I colloqui per fermare la guerra russa contro l'Ucraina. Putin prende tempo, non chiude alla tregua, ma chiede una pace di lunga durata alle sue condizioni. Intanto Trump incalza anche la NATO e dice: spendete troppo poco per la difesa. La guerra commerciale lanciata dal presidente americano, scontro degli extradazi su vino e champagne contro il whisky made in USA. Torna la paura ai Campi Flegrei, sisma di magnitudo 4.4 che ha scosso Napoli, scuole chiuse, il ministro Musumeci firma il decreto per mobilitare la Protezione Civile. Maltempo, allerta meteo su Bologna, ordinanza di evacuazione dei piani interrati a partire dalle 22 di questa sera. A Roma, arrestato il vigilante che sparò a un ladro d'appartamento a febbraio uccidendolo, non fu legittima difesa e accusato di omicidio volontario. Elezioni amministrative, si vota il 25 e 26 maggio, Election Day l'8 e il 9 giugno. Quindi dalle trattative preliminari per una possibile tregua nella guerra russa contro l'Ucraina. Putin non chiude a una tregua, ma puntualizza che dovrebbe portare a una pace a lungo termine, affrontare, dice, le cause di fondo del conflitto. Per il presidente russo, che ha incontrato a Mosca l'inviato americano Witkoff, c'è ancora molto da discutere, probabilmente in una telefonata con Trump. Dichiarazione molto promettente ma non completa, dice il presidente americano, sarebbe molto deludente se Putin rifiutasse questa tregua, lo dice ricevendo alla Casa Bianca il segretario generale della NATO Rutte. Kiev intanto si ritira progressivamente dalla regione russa di Kursk, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova, torna ad attaccare Mattarella accusandolo di dire menzogne e falsità. Poco fa il presidente dell'Ucraina, Zelensky, ha commentato: il dittatore russo Vladimir Putin vuole respingere la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco di 30 giorni con l'Ucraina. Per riuscirci pone richieste impossibili. Abbiamo tutti sentito dalla Russia parole molto prevedibili e una manipolazione da parte di Putin sulla tregua, dice ancora Zelensky. In realtà sta preparando un rifiuto fin da ora. Poi, come ho detto, ci torneremo tra pochissimo. Adesso invece passiamo alla guerra commerciale. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato dazi al 200% su tutto il vino e lo champagne proveniente dall'Europa se Bruxelles non cancellerà i controdazi annunciati su whisky americano. L'intero mondo, aggiunge Trump, ci sta fregando sul commercio.
La rabbia di Trump contro l'Europa esplode 24 ore dopo i controdazi annunciati da Bruxelles per le tariffe USA su acciaio e alluminio. Se l'Europa, scrive Trump sui social, non toglierà i dazi al 50% sul whisky americano, gli Stati Uniti metteranno dazi del 200% su tutti i vini, champagne e alcolici provenienti dall'Europa. Gli Stati Uniti sono il primo consumatore mondiale di vino e il primo mercato per l'export italiano, pari a un quarto del totale. L'export di vini europei negli USA vale 5,4 miliardi di euro, quasi tutto dalla Francia, 2 miliardi e mezzo, e dall'Italia, 2,2. I produttori italiani e francesi avvisano: con i prezzi triplicati il nostro export si blocca, e invitano l'Europa a trattare con Trump. Il presidente dell'Unione Italiana Vini, Lamberto Frescobaldi, a Focus Economia.
Se questa minaccia dovesse essere portata in fondo, sarebbe un effetto dirompente. Noi dobbiamo metterci a un tavolino e essere costruttivi a livello europeo.
Secondo l'AD di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, l'Europa dovrebbe sospendere il dazio al 50% sul whisky americano. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Passiamo adesso al Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno presentato a Israele e Hamas una nuova proposta per estendere il cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali la nuova iniziativa include un cessate il fuoco a Gaza fino a dopo il Ramadan e la Pasqua ebraica, che finisce il 20 aprile, oltre alla ripresa degli aiuti umanitari a Gaza. Situazione che resta estrema, come spiega Roberto Guerrieri, infermiere che si trova a Gaza con Emergency, sottolineando proprio il taglio dell'elettricità.
L'elettricità a Gaza è un concetto molto vago, perché nessuno ha più la corrente elettrica dentro le proprie case. Chi ha ancora la fortuna di avere una casa? Nessuno può più riscaldare la propria casa, può più cucinarsi un pasto caldo o fare una doccia calda. Questa ulteriore interruzione significherà per la popolazione, se continuerà, l'impossibilità di avere dell'acqua potabile, acqua potabile che già oggi è altamente deficitaria. Si considera che solo il 30% dell'acqua potabile viene prodotta, considerato il fabbisogno della popolazione. Questa acqua potabile viene prodotta esclusivamente da impianti di desalinizzazione. Queste sono le uniche strutture elettriche ancora alimentate da una rete elettrica. Con l'interruzione di queste diventerà molto difficile continuare a garantire l'accesso all'acqua, che già non può essere garantito in queste condizioni. Questo vuol dire l'interruzione dell'elettricità per la popolazione gazawi. Vuol dire vedersi negato l'accesso al bene più importante per la vita.
Torna la paura, torniamo in Italia, ai Campi Flegrei, dopo la fortissima scossa che ha colpito l'area nella notte, magnitudo 4.4, la più intensa degli ultimi 40 anni, insieme a quella di maggio. Gli esperti non escludono nuovi terremoti, c'è stata tanta paura, cittadini in strada, tensione con le forze dell'ordine, ma nessun danno strutturale, dice il sindaco di Napoli Manfredi. Verifiche sono in corso sugli edifici, proteste e tensione all'ex base NATO, polemiche anche sulle misure di sicurezza. Gli sfollati dicono: non sappiamo con chi parlare. Il ministro Musumeci in serata ha firmato il decreto per mobilitare la protezione civile, poi naturalmente ci occuperemo di questa situazione così grave. Nuovo caso di corruzione al Parlamento europeo, è coinvolto il colosso cinese della telefonia.
Perquisizioni in corso al Parlamento europeo, dove sono stati apposti sigilli agli uffici di due assistenti parlamentari presumibilmente coinvolti nel nuovo caso di corruzione legato a Huawei, su cui indaga la Procura federale. All'alba sono scattate perquisizioni in Belgio e Portogallo, fermati diversi lobbisti legati al colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei, uno dei quali si apprende in Francia a fronte di un mandato d'arresto europeo. Sono sospettati di aver corrotto attuali ed ex parlamentari europei per favorire gli interessi commerciali delle aziende in Europa attraverso regali, viaggi, biglietti per lo stadio, ma anche trasferimenti di denaro tramite società portoghesi. Come nel Qatar Gate, lo scandalo tocca l'Italia, perché al centro dell'inchiesta ci sarebbe l'italo-belga Valerio Ottati, 41 anni, direttore degli affari pubblici dell'ufficio Huawei all'Unione Europea dal 2019 e in precedenza per 10 anni assistente al Parlamento Europeo di due eurodeputati italiani, uno del PPE e uno dei socialisti democratici. Una quindicina gli europarlamentari coinvolti, secondo media belgi. Le accuse sono di corruzione, falsificazione, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale. Il Parlamento europeo onorerà pienamente la richiesta di cooperazione alle indagini ricevuta dalle autorità belghe, la comunicazione del servizio stampa dell'Eurocamera. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E passando alla cronaca italiana, come abbiamo raccontato in questi giorni, si riapre il caso del delitto di Garlasco. Andrea Sempio, indagato per la morte di Chiara Poggi, è stato sottoposto questa mattina all'esame del DNA.
Il ragazzo è tranquillo perché è innocente. Sono queste le parole di Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, nuovamente indagato per la morte di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Il 37enne, allora amico del fratello della vittima, deve rispondere di omicidio in concorso con ignoti ed è stato obbligato a sottoporsi al prelievo salivare del DNA. L'unico condannato per la morte della 26enne è stato nel 2015 Alberto Stasi, che sta scontando una pena di 16 anni di carcere, l'avvocato Lovati.
L'indagine del 2017 è stata frutto di una macchinazione organizzata dagli investigatori dello studio degli avvocati difensori di Stasi, che clandestinamente gli hanno prelevato il DNA.
Resto convinto della mia tesi, non ci sono elementi contro Andrea Sempio, dichiara Mario Venditti, allora procuratore aggiunto di Pavia, che firmò nel 2017 la richiesta di archiviazione. Adesso gli inquirenti ritengono che le tracce di DNA trovate sulle mani e sotto le unghie della giovane siano riconducibili a Sempio. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E sempre per la cronaca, è stato arrestato il vigilante che a febbraio sparò a Roma un ladro d'appartamento uccidendolo. Non fu legittima difesa, secondo il GIP, è accusato di omicidio volontario, per questo è stato arrestato e nel corso di questa puntata di Effetto Notte torneremo anche su questo caso. Notizia di poco fa, un 44enne è morto all'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato accoltellato ieri dal padre al termine di una lite a Francavilla Fontana. Il genitore, un 71enne, è stato arrestato e si trova ora in carcere. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono affidate ai carabinieri. Corruzione tra privati e autoriciclaggio nell'acquisizione dei negozi del gruppo francese Auchan da parte di Conad. Questa è l'ipotesi di reato.
Corruzione tra privati e autoriciclaggio sono questi i reati ipotizzati dalla Procura di Bologna, che ha iscritto nel registro degli indagati l'ex amministratore delegato di Conad, Francesco Pugliese, e l'ex direttore finanziario Mauro Bosio. L'inchiesta, nella quale Conad risulta parte lesa, riguarda l'acquisizione dei punti vendita del gruppo francese Auchan, 9 in tutto gli indagati, ai quali sono stati sequestrati beni per oltre 36 milioni di euro. Secondo l'accusa, Pugliese e Bosio avrebbero costituito una fiduciaria per ricevere false consulenze da parte di imprenditori che avrebbero tratto vantaggio dall'operazione Auchan. Tra questi c'è anche Raffaele Mincione, il broker, anche lui indagato, già coinvolto in Vaticano nel processo per la compravendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra. Con i proventi delle attività illecite, alcuni degli indagati avrebbero anche acquistato un'auto storica utilizzata per partecipare alla Mille Miglia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Domani scuole di ogni ordine e grado sono chiuse a Bologna in via precauzionale e anche le palestre comprese. La decisione è stata comunicata in serata dal Comune sui canali social in considerazione dell'allerta rossa della Protezione Civile per piene dei fiumi, frani, piene dei corsi d'acqua e arancione per i temporali e gialla per il vento per tutta la giornata di domani. La stessa decisione è stata presa dal Comune di Pianoro nell'interland della città e non si esclude che altri comuni del bolognese possano assumere a breve il medesimo provvedimento. Parliamo di elezioni, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto elezioni che consentirà di votare in due giorni, quindi domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, già dalla prossima tornata di elezioni amministrative. Qual è la prossima tornata? La data è stata individuata per il 25 e il 26 maggio, mentre l'Election Day con i referendum sarà nelle date dei ballottaggi l'8 e 9 giugno.
O è il buon Dio o è un gabbia nuova.
L'anima della bossa nova, Tuchinho, torna live in Italia a maggio con il tour 60 anni di carriera. Lo spettacolo, attraverso i brani che hanno costellato il suo percorso di 60 anni di successi, ripercorrerà i momenti più significativi e memorabili della storia dell'artista, omaggiando amici, compositori e collaboratori che hanno contribuito a crearla. Con lui sul palco una delle più grandi voci della nuova musica popolare brasiliera, Camila Faustino.
Sta a guardare il cielo, è sempre blu, c'è un aereo lassù in alto e l'aereo scende giù.
Le prossime date del tour italiano partono col concerto del 18 maggio al Teatro Trianon Viviani di Napoli, 19 maggio al Teatro Massimo di Cagliari, 21 maggio al Gran Teatro Geox di Padova, 22 maggio al Teatro Acimboldi di Milano, 23 maggio al Teatro Metropolitan di Catania, 25 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Tuchinho, nato il 6 luglio 1946 a San Paolo in Brasile, è considerato uno dei più grandi chitarristi e cantanti brasiliani. Ha registrato circa 90 dischi, composto oltre 450 brani e tenuto circa 15.000 concerti in tutto il mondo.
È uno scherzo, ci vuole un secondo. Basta fare un bel cerchio ed ecco chi hai tutto il mondo.
E adesso spostiamoci invece da Tuchinho al mondo del calcio con il nostro Giovanni Capuano. Caro Giovanni, come sta andando le partite?
Ma allora, sta andando bene per la Fiorentina, che è la squadra che sta giocando, partita che è iniziata alle ore 21. I viola sono avanti 1-0, ricordiamo, è la gara di ritorno degli ottavi di finale della Conference League. Fiorentina che gioca in casa contro il Panathinaikos e deve rimontare dal 3-2 dell'andata. Settimana scorsa ad Atene ha segnato il 12° Mandragora, un gol molto bello dal limite dell'area di rigore, una conclusione imparabile per il portiere della squadra greca, che poi si è dovuto superare sullo stesso Mandragora due minuti più tardi. In questo momento Fiorentina che ha rimesso in parità il doppio confronto con i greci, partita però che è soltanto all'inizio, siamo al 18° del primo tempo. E invece è andata malissimo per la Roma contro l'Athletic Bilbao. La Roma abbandona l'Europa League, battuta 3-1 alla Catedral San Mamés. È stata una partita che di fatto si è decisa dopo 10 minuti, perché la Roma è rimasta in 10 uomini per l'espulsione di Hummels, contestata, decisione presa dall'arbitro francese Turpin. Hummels è stato espulso per fallo su chiara occasione da rete, fallo netto va detto, ma a 50 metri dalla porta e con la possibilità forse di un compagno di squadra di intervenire. Dunque insomma, una chiamata quella del francese Turpin che ha lasciato abbastanza discutere i giocatori. La Roma si è da lì in poi soltanto difesa contro una squadra fortissima, che ha trovato il gol del vantaggio in tempo di recupero nel primo tempo con Nico Williams. Poi nella ripresa ha praticamente giocato a porta unica, il 2-0 al 22° con Berchiche, il 3-0 ancora con Nico Williams al 37°. La Roma ha avuto solo la forza in tempo di recupero su calcio di rigore con Paredes di trovare la rete del 3-1. All'andata però all'Olimpico aveva vinto 2-1 e dunque non è sufficiente il gol di Paredes. L'Athletic Bilbao va ai quarti di finale. Ai quarti di finale va invece fortunatamente la Lazio, che ha pareggiato 1-1 all'Olimpico contro i cechi del Viktoria Plzeň. All'andata aveva vinto 2-1, è stata una partita molto complicata quella dei biancocelesti, che erano favoriti sulla carta contro il Viktoria Plzeň, invece hanno rischiato di prendere gol nel primo tempo. L'hanno preso all'inizio ripresa al 7° rete di Sulz, soltanto poco dopo la mezz'ora è arrivato il colpo di testa di Romagnoli che ha messo la partita in parità, il doppio confronto in vantaggio per la Lazio, che nei quarti troverà il Bodo Glimt che ha eliminato l'Olympiakos.
Bene, grazie Giovanni Capuano, a dopo per ulteriori aggiornamenti. Adesso invece piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Eccomi subito con voi, Roberta Giordano, per cominciare adesso come sempre a affrontare alcuni dei temi che avete sentito nella sintesi della giornata insieme agli ospiti, per approfondirli, per chiarirli meglio. Per i vostri commenti sempre pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp che è sempre 349-238-6666. Una notizia arrivata pochi istanti fa: il presidente del Portogallo scioglie il Parlamento, voto anticipato per il 18 maggio. E restiamo sugli esteri.
Like to see a ceasefire from Russia, and we have, you know, not been working in the dark. We've been discussing with Ukraine land, and
pieces of land that would be kept and lost and all of the other elements.
Inconfondibile la voce di Donald Trump, che ormai parla tutti i giorni dal suo insediamento, ci riversa notizie, informazioni e decisioni costantemente. Adesso parlava dalla Casa Bianca oggi durante il suo incontro con il segretario generale della NATO Rutte, parlava naturalmente delle trattative molto difficili per fermare la guerra russa contro l'Ucraina. Allora, prima di ripercorrere un po' le ultime tappe di questi tentativi di colloqui, di trattative, saluto Gigi Donelli, ciao caro Gigi.
No, ciao Roberta, Gigi Donelli, buonasera.
Grande esperto di esteri, ma non solo naturalmente. Gigi, fra l'altro, al di là delle trattative, la guerra continua da oltre 3 anni e una delle, diciamo, degli aspetti più rilevanti di queste ultime ore è che l'esercito ucraino si sta ormai definitivamente ritirando dal Kursk, che è quella regione russa al confine con l'Ucraina, che l'esercito ucraino aveva conquistato negli ultimi mesi, 2 mesi, 3 mesi, per cercare poi di utilizzarla legittimamente come merce di scambio rispetto alle aree invase e annesse da parte della Russia.
Dunque sì, l'operazione Kursk dell'estate scorsa è parsa fin dall'inizio un diversivo per alleggerire quella che allora era una pressione fortissima, in particolare sull'area di Kharkiv. Bisogna avere sempre in mente le mappe, le mappe sono utili perché comunque ci si orienta. Tra le varie dichiarazioni di oggi, lo stesso Putin ha a un certo punto parlato del fatto che il fronte è lungo 2000 chilometri, normalmente io dico 1400, lui ha considerato anche tutta la Bielorussia, quindi sì, stiamo parlando di un'area vastissima. Kursk, quindi oblast russo di Kursk, vuol dire dal punto di vista ucraino oblast ucraino di
oblast,
Sumy.
Ricordiamo di regione.
Oblast è una regione, sì, che non è né una regione né una provincia, ma nel mondo slavo ci sono gli oblast. È comunque una regione amministrativa, quindi c'è il responsabile, eccetera eccetera. Tieni conto che l'Ucraina ne ha 20 di queste regioni amministrative e quella appunto di Sumy è una regione al confine con quella di Kursk che è stata investita, bombardata, assediata, invasa e poi liberata. Quindi insomma parliamo
dai
di un fronte
speciale
dai russi ovviamente a partire dal febbraio del 22. Quello che oggi ha fatto Putin anticipando dunque la risposta, su cui poi magari ragioniamo un momento,
sì,
da dover dare a Donald Trump, è stato fare una missione nel Kursk e oggi nel discorso ha ribadito che la situazione, ha affermato che l'esercito della Federazione Russa è pronta e ormai nell'imminenza di riprendere il pieno controllo di questa enclave. Ora, giusto per, stiamo parlando di un settore di una guerra che purtroppo si estende in un mondo che va appunto dal confine con la Bielorussia, che fa un grande arco come se fosse quasi una C,
fino alla Crimea,
che va verso
che
est, che scende a sud verso il Mar Nero, poi ritorna verso la Crimea.
Allora Gigi, dicevamo, quindi la guerra questa sul campo, solo una piccola parte naturalmente di questa guerra che continua da parte dei russi
tutti
nei confronti
i giorni
degli ucraini. Tu sei stato diverse volte in Ucraina e hai fatto le tue corrispondenze da inviato. Allora, invece, passando alle difficilissime trattative, sappiamo, partiamo da Trump che aveva ribaltato la questione aggressore aggredito, insomma, che aveva lasciato tutti un po' sconvolti, aveva sconvolto anche il trattamento che ha avuto Zelensky nello studio Valle della
Casa Bianca.
Tra accerchiato da Trump da una parte e Vance, il vicepresidente americano, dall'altra. Sembrava tutto perduto e veramente aveva scioccato in mondovisione questa umiliazione di Zelensky. Dopodiché Zelensky ha fatto buon viso e cattivo gioco, ha dovuto, diciamo, tornare un po' sui suoi passi perché Trump aveva minacciato, anzi l'aveva fatto poi nel concreto, di sospendere gli aiuti militari e anche lo scambio di informazioni di intelligence. Zelensky sa bene o male che senza gli Stati Uniti non può andare da nessuna
assolutamente
parte.
Assolutamente.
Quindi ci sono stati questi, ha detto no, voglio ritornare insomma a parlare con gli Stati Uniti. Questo è successo a Jeddah due giorni fa in Arabia Saudita, si sono incontrate la delegazione americana e quella ucraina e sono arrivate a questa intesa di 30 giorni di tregua. A quel punto Rubio, segretario di Stato americano, quindi ministro degli esteri americano, ha detto la palla passa a questo punto nelle mani di Putin e allora, da Putin era attesa oggi la risposta.
Le mani, ma in realtà Putin ha risposto prendendo tempo e dicendo comunque innanzitutto il discorso che abbiamo seguito oggi intorno alle 16 italiane.
Vogliamo ora sentire un passaggio di Putin? Sentiamo.
Qui ringrazia il presidente.
Allora, Trump.
Sì, naturalmente presidente Trump, perché comunque stiamo parlando di Vladimir Putin, cioè un uomo che ha il potere da oltre 25 anni, che è un maestro della gestione delle crisi. Come sai, mi conosci ormai da tempo, non ho mai pensato che fossero operazioni casuali quelle che vengono fatte dal Cremlino. Ora, innanzitutto, Putin non ha risposto al presidente degli Stati Uniti. Putin ha fatto una conferenza stampa per un incontro bilaterale in cui riceveva oggi al Cremlino il suo alleato e vicino di casa, presidente della Bielorussia.
Altro dittatore, lo possiamo definire
bella,
così? Autocrate, come vogliamo dire?
Sicuramente cioè, sì, non so, poi ragionare sui termini, ma insomma. È sicuramente un suo solido alleato. Questo perché? Perché il presidente della Federazione Russa non risponde a, diciamo, le chiamate del presidente degli Stati Uniti. È importante questi aspetti. Ora, all'interno di questo incontro, su cui ci sono stati scambi di accordi, tutte le cose che si fanno, che si fanno tra paesi vicini, c'è stata attesissima telefonata alla domanda della collega di Rassia Din, che è il principale canale, che gli ha chiesto: presidente, benissimo queste cose, e lui ha dato una risposta che essenzialmente parte dal ringraziamento, usa un tono molto moderato e dice però ci sono tanti elementi di cui dobbiamo discutere.
Quindi non chiude la tregua, però dice ci sono molte cose.
Non chiude ma non
discutere.
Apre. E soprattutto credo che sia importante avere ben presente che quello che lui si aspetta è di avere un dialogo diretto con il presidente degli Stati Uniti. Tu citavi prima Zelensky. Zelensky è una situazione completamente diversa, con tutti i limiti di una posizione. Non a caso a Jeddah non c'era Zelensky e non c'era neanche Trump. Sono stati mandati, diciamo, i numeri due con i numeri due di Kiev. Insomma, è una trattativa che ovviamente tutti speriamo che porti un esito positivo, perché oggi, per esempio, è il 1115 giorno di questa guerra e le persone reali muoiono e questa situazione è tragica. Siamo vicini, lontani, difficili. Una cosa aggiungo, lo stesso Putin, che è sempre persona pragmatica su questi fatti, ha detto sì, ma per esempio gli europei hanno parlato di forze di interposizione, ha poi aggiunto gli europei hanno la fissa con le forze di interposizione, ma è quasi 2000 chilometri quel confine, come dire,
lo gestiranno?
Se si pensa di imporre un'interposizione è molto dura, basta pensare a quello che è successo con il Libano, che invece sono 100
chilometri della famosa linea blu, che insomma
che si superano le linee soprattutto se sono lunghissime e maledettamente armate. Speriamo, staremo a vedere, già dalle prossime ore potrebbe essere, sicuramente GR24 di domattina alle 7 ne saprà di più.
Qualcosa di più, perché c'è l'incontro a porte chiuse questa sera con l'inviato di Trump, Witkoff, no?
Witkoff, che peraltro non è formalmente il responsabile della politica americana, ma questo è anche Trump, ma va bene.
È una specie di braccio destro su tutte le crisi che ci sono in questo momento principali.
Quelle più toste.
Sì, Trump ha detto la dichiarazione di Putin è molto promettente, ma non completa. Sarebbe molto deludente se rifiutasse. Allora lui l'altro ieri Trump aveva minacciato delle devastanti sanzioni nei confronti della Russia se Putin non dovesse accettare questa tregua. Ha detto mi dispiacerebbe doverle mettere in pratica, spero di no, ma se le mettesse in pratica sarebbero devastanti. Sicuramente ha in mano carte meno potenti che quelle che ha usato per convincere Zelensky, no? Nei confronti di Putin.
E poi questo direi proprio che è il minimo che si possa dire. Se ci sono cose che funzionano, diciamo, in Russia è la capacità di resistenza e il sistema militare industriale di produzione bellica. E poi non dimentichiamo, insomma, esiste uno squilibrio di forze abbastanza evidente tra i due paesi. Quanto possono essere davvero devastanti nel lungo termine? È ovvio che Putin ha sempre fatto molta attenzione a non coinvolgere più di tanto la popolazione civile in questa guerra, che detto così può sembrare strano, però in realtà tante volte abbiamo visto il tipo delle truppe, i professionisti della guerra, cioè in questo senso i due contendenti giocano una partita completamente diversa. In Ucraina vanno in guerra i 30, 40 anni, 50 anni, gente che fa altri civili, mestieri che fanno, e che è andata nei primi mesi di guerra per cercare di difendere il paese e che, come sappiamo, adesso non ne può più, tendenzialmente.
Certamente. E comunque Putin, sappiamo che vuole eventualmente una trattativa alle sue condizioni, che sono quelle di gli siano riconosciute le quattro regioni che ha invaso, anche se non completamente, no? Che sono il...
Allora, lui ha annesso quattro regioni.
Donetsk, che... Lugansk, Zaporizhia.
Lui ha fatto una cosa che è ben oltre l'invadere. Lui ha annesso.
Unilateralmente.
Ora, sloggiarlo da lì sembra decisamente improbabile. Poi effettivamente, come dici tu, non le ha proprio conquistate tutte, ma insomma stiamo parlando di un 20% del territorio ucraino, lo sappiamo.
Nel frattempo, chiudo con questo, Gigi, Trump pensa molto, oltre a parlare molto, perché oggi...
Ah, scusa Roberta, però diciamolo ai nostri ascoltatori, sì. Pensa molto e parla molto, e questo ci complica la vita, perché lui parla proprio a quell'ora lì, cioè esattamente con Zelensky e così con Rutte, e così c'è stato un elenco di persone in questa settimana, quello è l'appuntamento del post dei suoi incontri privati. Morale della favola, tutto va su Fox News e noi giornalisti di tutto il mondo, di sicuro noi di Radio 24, siamo appesi a quello che dice lui in questo orario.
E a proposito di pensare, ha detto, fra le altre cose oggi, penso che annetteremo la Groenlandia, e poco fa il premier della Groenlandia ha detto a Trump adesso basta. Questo è quello che
ha anche detto, in adesso... fondo i danesi sono arrivati lì solo 200 anni fa,
ecco, quindi finché...
che non è vero, no. Ma certo, se poi ragioniamo in termini di nazioni, 200 anni fa la Danimarca propriamente detta non esisteva, non c'era neanche la Repubblica Italiana, se è per quello, che dire.
Zelensky ha detto, bene. L'ultima cosa, Zelensky ha detto, da Putin manipolazioni sulla proposta di tregua, dice, mette condizioni impossibili proprio perché vuole respingere la proposta degli Stati Uniti.
Allora, e anche su questo ci riporta in qualche modo al punto zero, sono sicuramente, è una trattativa, e la trattativa forse avviene al di fuori di schemi tradizionali, perché abbiamo un presidente degli Stati Uniti che sta al di fuori di questi schemi.
Su questo non ci piove. Grazie Gigi Donnelli.
Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
Ciao Gigi. Ora pausa di riflessione come sempre e torno ratta come la folgore.
Tempo in diretta.
Un ciclone centrato sulla Francia continua a spingere perturbazioni verso l'Italia. Dalle prossime ore serali notturne infatti assisteremo a un nuovo peggioramento dalla Sardegna verso il centro-nord. Domani mattina maltempo sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche, soleggiato al sud con temperature in aumento. Dal pomeriggio ancora rovesci sparsi al nord e in Toscana, caldo estivo invece in Sicilia con punte di 28-30 gradi. Temperature in forte aumento al sud, in calo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto nel momento giusto, con voi sempre Roberta Giordano, in modo che un giorno non potete dire io questa mica la sapevo. A proposito di una notizia importante, ve le racconto prima in sintesi e poi le approfondisco insieme agli ospiti. Abbiamo fatto di nuovo il punto sulle difficili trattative per arrivare a una possibile tregua della guerra russa contro l'Ucraina, adesso invece ci concentriamo su questioni del nostro paese. E in particolare sull'area dei Campi Flegrei, perché quell'area è tornata a tremare, tra gli abitanti ovviamente torna la paura, è un incubo la situazione. C'è stata questa fortissima scossa nella notte, 4.4 di magnitudo, la più forte da 40 anni a questa parte. Campi Flegrei, per chi non ricordasse o non sapesse esattamente dove sono un'area vulcanica della Campania, composta da circa 40 centri vulcanici, attiva da 80.000 anni, pensate, comprende i comuni di Bacoli, Giugliano, Monte di Procida, la parte occidentale di Napoli, Pozzuoli e Quarto, oltre a estendersi anche nel Golfo di Pozzuoli. Il nome deriva dal greco campi in fiamme, e appunto testimonia che sin dall'antichità la situazione, insomma, è piuttosto attiva per quanto riguarda l'attività vulcanica. Quindi stanotte, vi dicevo, un boato, tanta paura, cittadini in strada, tensione con le forze dell'ordine, una quindicina di feriti, nessun danno strutturale, ha detto il sindaco di Napoli Manfredi. E pensate che negli ultimi 75 anni ci sono stati 20.000 terremoti, che dal 1950 il suolo si è sollevato di oltre 4 metri. Ma ci colleghiamo con la nostra corrispondente Laura Vigiano da Napoli. Cara Laura, buonasera.
Dicevi, nessun danno strutturale, insomma, fino al bilancio di questa mattina sicuramente almeno sugli edifici pubblici non ne sono stati segnalati. Adesso iniziano a venire fuori dei danni strutturali a palazzi privati. In particolare c'è una palazzina qui a Bagnoli, dove mi trovo in questo momento, in via Rodolfo Morandi, dove ci sono state anche delle famiglie sfollate. In realtà è stata sfollata tutta la palazzina di 4 piani che è in questa strada, sono 10 famiglie, ci sono anche bambini, uno addirittura a solo 20 giorni. Sono arrivati per la verifica personale della protezione civile e dei vigili del fuoco, quindi hanno dichiarato lo stabile inagibile. Con me c'è Francesca, che la notte scorsa, diciamo, se l'è vista decisamente bene, e potremmo dire persino che è stata miracolata, perché nella sua stanza è crollato il soffitto.
Accidenti.
Francesca, raccontaci cosa.
Buonasera Francesca, intanto grazie della disponibilità. Ciao Francesca.
Ciao, buonasera, grazie a voi per l'intervista. Sì, praticamente ieri sera a luna di notte, quando c'è stata la scossa di terremoto, è crollato il soffitto, che all'inizio io pensavo fosse la controsoffittatura, poi invece ci siamo resi conto che era praticamente il solaio che è crollato giù. E io mi sono trovata in una nuvola di fumo, non riuscivo a vedere niente e non riuscivo ad uscire più dalla stanza, perché si era bloccata la porta, che erano caduti i calcinati e pietre, e non riuscivo ad uscire. È stata veramente brutta come situazione.
Intanto ci sono difficoltà anche per i soccorsi.
Sei stata coraggiosa, è stata coraggiosa Francesca, perché trovarsi in frangenti del genere. Francesca, ma adesso, scusami Laura, adesso non puoi rientrare in casa, quindi?
No, assolutamente non possiamo rientrare, tutto il palazzo è stato evacuato, non è agibile.
E cosa vi hanno detto, con quali tempi, dove andate adesso, tu dove vai, Francesca?
No, non ci hanno detto niente, ci hanno semplicemente, per ora i vigili del fuoco e la protezione civile ci ha detto semplicemente che il palazzo è inagibile, hanno evacuato. C'è la polizia municipale che sarà qui davanti a non far entrare nessuno nel palazzo, e questo è il problema, è proprio questo, che poi municipio, sindaco e presidente di municipalità completamente assenti, non sono presenti. Mi sono presentata, recata stamattina in municipalità a Bagnoli, il presidente non si è fatto trovare, l'ho chiamato più e più volte, il presidente di San Giovanni mi ha rifiutato sempre la telefonata, e la protezione civile non sa quello che bisogna fare. Il numero verde istituito per le calamità e per il terremoto, praticamente per il bradisismo, non è ancora attivo. Quindi la gente non sa dove andare.
Questo è un problema nel problema. Tra l'altro il ministro Musumeci della protezione civile stasera ha firmato la mobilitazione della protezione civile. Laura Vigiano.
Sì, questo, diciamo, è sicuramente un passaggio importante, perché consentirà sicuramente di far muovere un po' di più la macchina anche dei soccorsi, per fornire degli alloggi alternativi. Intanto però quello che sicuramente va molto a rilento ancora, perché sicuramente ci sono molte richieste, sono le verifiche. Con noi c'è anche Nunzia, che è tra l'altro una paziente oncologica che abita non molto distante da via Morandi, e anche lei attende una verifica in casa. Le pareti del suo appartamento, ce le ha mostrate con un video, sono praticamente spaccate in qualche modo, è come se fossero scoppiate. Nunzia, ci racconti anche tu.
Ciao Nunzia, ciao, buonasera.
Buonasera.
Ciao Nunzia.
La notte all'una ci siamo svegliati all'1:20, abbiamo avuto paura, soprattutto quando ho aperto la porta della camera da letto, c'era questo fumo che io ho inalato, sono scesa giù e ho visto la mia casa rotta. Ho avuto una crisi d'asma perché il problema sono al polmone. Ho chiamato stamattina i vigili con dicendo che sono oncologica, che qualcuno potesse vedere il mio appartamento, e adesso ancora nessuno deve venire. Io sto per strada, non so se la mia casa è agibile o non è agibile.
Quindi ancora non ti hanno detto se puoi rientrare o no, Nunzia, questo è il fatto, oltre al problema.
Ma il problema
che ti trovi.
Se posso rientrare o non posso rientrare, perché sono asmatica, ci sono i calcinacci a terra. Però io ho chiamato stamattina, i soccorsi dove stanno? Questa è la mia rabbia.
Nunzia, la sentiamo la tua rabbia e una situazione in cui nessuno si vorrebbe trovare. Ti abbraccio, Nunzia, chiedo a Laura Viggiano, ma non ci sono dei centri di accoglienza? Non sono stati predisposti dei punti in cui le persone possono intanto...
La tensostruttura per l'area di attesa, che è diversa dall'area di accoglienza, è stata montata nel pomeriggio, diciamo se l'ha fatto carico la regione Campania, è una tensostruttura di 140 metri quadri, ma là ci si può passare, ci si può, insomma, delle ore, dopodiché non ci si può dormire, non certo. È attrezzata con i letti, le brandine. Invece dovrebbe essercene un'altra, dove tra poco a questo punto andremo, nei pressi dello stadio Maradona, che non è molto distante anche dalla Municipalità 10, che appunto riguarda i quartieri di Napoli occidentale, coinvolti nella crisi del bradisismo. E lì dovrebbe esserci quest'area di accoglienza, però nessuno sembra avere delle notizie certe. Quello che ci è stato detto poco fa è che è stata istituita una zona per il censimento degli sfollati, ed è una cosa praticamente proprio dell'ultimo ora.
Ecco, questo mi fa pensare, Laura Viggiano, e poi ci dobbiamo purtroppo lasciare. Intanto ti ringrazio, sì. Ringrazio Nunzia e Francesca, un abbraccio veramente da parte mia, da parte nostra. È possibile che, visto quello che succede da tanto tempo lì nel Campo di Flegrei, non sia già stata predisposta delle strutture, un'area dedicata, insomma, nei momenti così di emergenza? Comunque, Laura, io intanto ti ringrazio e non so, sono
grazie
abbastanza senza parole. Grazie da Napoli a te, a Nunzia e Francesca. Saluto il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni. Buonasera.
Buonasera a voi.
E grazie alla disponibilità. Insomma, vedevo che Ciciliano, il capo della Protezione Civile, dice: non è il terremoto a uccidere, ma la casa. Cioè, lui dice l'urbanizzazione in quella zona e la qualità degli edifici.
Beh, questo è ovvio, nel senso che sono sempre le case che uccidono, a parte ovviamente i casi in cui ci si trova vicino alla costa in caso di tsunami generato da un terremoto, e in quel caso non è questione di case. Però certamente quando crolla un edificio perché non è costruito in maniera antisismica, questo è un problema fondamentale. Gran parte dell'edificato nazionale, che sono oltre 10 milioni di abitazioni, molte di loro non sono in grado di resistere alla sismicità nazionale.
Doglioni, ma mi dica una cosa, insomma, che cosa ci si deve aspettare? Cioè, la situazione è grave, il suolo si alza sempre di più, questa gente cosa deve fare? Che cosa si può fare? Qual è il fenomeno e dove arriverà, se si può prevedere?
Beh, questa è una domanda che ha anche delle implicazioni sociologiche, antropologiche, è difficile anche rispondere. Da un punto di vista così umano, se io fossi nato in quella zona, difficilmente avrei voglia di andarmene, perché è talmente bella, ha delle caratteristiche straordinarie tra gli aspetti naturalistici e quelli archeologici. Da un punto di vista vulcanologico siamo su un vulcano attivo, quindi c'è poco da fare. Il vulcano fa il suo lavoro e quindi prima o poi ha necessità di liberare l'energia che accumula col magma in profondità, che spinge e quindi determina questo sollevamento di superficie, che quindi provoca i terremoti che conosciamo. Sono terremoti comunque che, rispetto a quella che è l'energia di terremoti normali, sono terremoti che definiamo leggeri, perché abbiamo già avuto 5 eventi in 2 anni di magnitudo tra 4 e 4,4 di magnitudo durata, che se li compariamo con la cosiddetta magnitudo momento, che è quella che in genere viene utilizzata più frequentemente, hanno anche valori leggermente più bassi. Quindi stiamo parlando comunque di terremoti leggeri. Sono particolarmente energetici perché sono molto superficiali, per questo ovviamente le case danno gli scuotimenti più forti.
Ma quindi per chiudere Doglioni è solo una questione di gestire la paura o c'è un rischio effettivo per chi abita lì?
Allora, lì ci sono tre tipi di rischi: il rischio sismico, il rischio geochimico per i gas che vengono emessi dal suolo, soprattutto la CO2 negli scantinati oppure anidride solforosa, e poi ovviamente c'è il rischio eruttivo. Ci sono tre tipologie di rischi naturali, di pericolosità naturali, e quindi il rischio sismico lo stiamo vivendo perché la crosta si sta inarcando e questo fenomeno non si sta rallentando, però è sempre meno veloce di quello che era per esempio due anni fa il suolo si alzava anche di 4 cm al mese, adesso ha iniziato a rialzarsi a 3 cm al mese, mentre nei mesi scorsi era 1 cm al mese, ma nell'82, 83, 84, quando c'è stata l'altra grande crisi che non ha portato a un'eruzione, il suolo si è sollevato anche di 7-8 cm al mese, quindi stiamo vivendo un periodo di lento e costante sollevamento e questo comporta la sismicità. L'altro rischio è quello che dobbiamo fare attenzione al rischio geochimico e ai gas. L'eruzione in questo momento non abbiamo evidenza che ci possa essere, però in profondità certamente c'è del magma. Siamo su un vulcano attivo.
E quindi, insomma, speriamo che tra l'altro, almeno per quanto riguarda la protezione civile, gli amministratori, chi è responsabile, insomma, di quell'area e anche a livello governativo, predisponga, come si diceva, gli interventi necessari, visto che la zona vive questo problema. Grazie Carlo Doglioni, ricordo, Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Grazie molte.
Buonasera.
E buon lavoro. La viabilità, tra poco.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberto Giordano sempre con voi. In chiusura, un fatto di cronaca è successo lo scorso febbraio a Roma. Un vigilante, una guardia giurata per fermare una banda di rapinatori stava rapinando nella casa di una sua vicina, nell'appartamento a Roma, impugnò la sua pistola e sparò 10 colpi verso i rapinatori che stavano scappando, uccidendone uno. Per il GIP quell'azione della guardia giurata fuori servizio in quel momento non fu legittima difesa e quindi è stato arrestato questa mattina per omicidio volontario. Dovremmo collegarci con la cronista che ha seguito questa vicenda per il momento. Non riusciamo a raggiungerla. Giovanni Capuano, neanche per gli aggiornamenti del calcio. Va bene. Vi ricordo appunto questa vicenda. Si tratta di Antonio Micarelli, che la sera del 6 febbraio, appunto, si trovava nei pressi della palazzina dove abitava e aveva notato appunto rapinatori che stavano rubando dentro la casa di una vicina. Dopo l'allerta questi rapinatori si sono messi in fuga e lui li avrebbe quindi rincorsi sparando 10 colpi e uccidendone uno. All'inizio sembrava che fosse stata legittima difesa, che ci fosse stata una colluttazione, e invece poi è venuto fuori appunto attraverso i video di una telecamera di sorveglianza che punta sul cortile del condominio di Via Cassia, che ha immortalato quegli istanti che invece, insomma, i rapinatori ormai erano in fuga e lui li ha inseguiti sparando ben 10 colpi e uccidendo uno di questi, un 24enne di origini romene, Antonio Ion Ciurciumel, soccorso in condizioni gravissime, dopo essere stato centrato alla testa poi è morto in ospedale. Quindi la guardia giurata è stata arrestata appunto questa mattina con l'accusa di omicidio volontario. Direi che ci possiamo fermare qui a questo punto e poi per giusto gli ultimi aggiornamenti, appuntamento a tra poco.